subito un comitato anti-Italicum, la riforma è incostituzionale. Appello della Rete per la Costituzione. La Rete per la Costituzione lancia un appello per chiedere al Parlamento una nuova proposta di riforma elettorale rispettosa della Costituzione. Se la legge voluta da Renzi e Berlusconi dovesse entrare in vigore, si propone l'immediata costituzione di un comitato nazionale per valutare tutte le iniziative legali per impedire la sua applicazione. Di Rete per la Costituzione. L'urgenza con cui il nuovo Presidente del Consiglio, in omaggio a un accordo raggiunto in modo irrituale con il capo, interdetto dai pubblici uffici di un partito di opposizione, intende imporre l'approvazione di una riforma elettorale dichiarata da quasi tutti i giuristi radicalmente sbagliata e probabilmente inapplicabile, non può che provocare allarme e indignazione in quanti hanno sperato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, cancellando gli aspetti incostituzionali della precedente legge Calderoli, avrebbe finalmente contribuito a restituire dignità e credibilità al futuro Parlamento. Invece il sistema elettorale che risulterebbe dall'approvazione del testo in esame alla Camera manterrebbe gli aspetti di incostituzionalità della legge Calderoli, liste bloccate e assenza della preferenza, premio di maggioranza, deformazione della rappresentanza, in alcuni casi aggravandoli, per esempio con il raddoppio della soglia di accesso al Parlamento, che rischia di escludere milioni di elettori, e prevedendo un secondo turno impropriamente definito di ballottaggio, che attribuirebbe la maggioranza assoluta a una formazione che potrebbe aver ottenuto al primo turno consensi assolutamente minoritari. In questo senso costituirebbe un mancato rispetto della sentenza della Consulta là dove richiama la doverosa prevalenza del principio della rappresentanza su cui si fonda il sistema parlamentare sulla pretesa di stabilità. Stabilità che peraltro il nuovo sistema non garantirebbe, come affermato dalla generalità dei costituzionalisti, per l'alto rischio di maggioranze diversificate fra Camera e Senato, accentuato ulteriormente dalla scelta di applicare il nuovo procedimento solo alla Camera, con l'unico scopo di impedire le elezioni fino alla cancellazione del Senato, che richiede una riforma costituzionale. La riforma appare lontana dalla esigenza di trasparenza ed efficacia invocata dallo stesso PD nell'ultima campagna elettorale, piegata alla pretesa di imporre per legge un bipartitismo che non corrisponde alla realtà della nostra società e punta a cancellare il pluralismo delle culture e la vasta area del dissenso e della responsabilità etica e civile. Da questo punto di vista appare inevitabile considerare questa riforma elettorale potenzialmente coerente al progetto della destra di ridimensionare il ruolo del Parlamento per una concentrazione del potere nel solo esecutivo, cui sembrano tendere anche le annunciate riforme del Senato e della giustizia. Nel primo caso, infatti, non ci si limita al superamento del bicameralismo perfetto e alla riduzione dei costi, ma è esplicita la volontà di cancellare del tutto la seconda Camera elettiva per sostituirla con un non meglio precisato comitato di rappresentanti degli enti locali, mentre per quanto riguarda la giustizia è inevitabile il sospetto di un nuovo tentativo di ridurre l'indipendenza e delegittimare la magistratura, che ha costituito in questi anni la principale garanzia del rispetto della legalità costituzionale contro ogni forma di abuso. È pertanto indispensabile fornire alla opinione pubblica una informazione completa sulle reali caratteristiche del nuovo sistema proposto e sollecitare una ampia espressione della volontà popolare che impedisca lo stravolgimento forse irreversibile del nostro sistema costituzionale. Per questo, considerando insufficiente intervenire con emendamenti formali inevitabilmente limitati, formuliamo un appello al mondo della cultura giuridica e non solo, alle organizzazioni politiche e sindacali, all'associazionismo democratico affinché in tempi brevissimi venga unitariamente richiesta al Parlamento la formulazione di una nuova proposta di riforma rispettosa della Costituzione, che garantisca il potere degli elettori di scegliere i propri rappresentanti e non stravolga la volontà popolare. Ci rivolgiamo infine ai parlamentari affinché non si assumano di fronte ai propri elettori la responsabilità di approvare un testo che entrerebbe nella peggiore storia del nostro paese a fianco della legge Acerbo voluta da Mussolini per privare gli elettori del loro potere di decidere la politica nazionale. A fronte dell'ossessiva pressione mediatica che tenta di presentare questa stagione di riforme come una razionalizzazione indispensabile per garantire la governabilità, auspichiamo un impegno unitario e urgente di tutti coloro che intendono difendere la nostra democrazia e rifiutano di attribuire agli obiettivi di solidarietà, giustizia e uguaglianza su cui si fonda la nostra Costituzione la responsabilità di una crisi economica e sociale che trova origine invece nello strapotere di ambienti finanziari internazionali non sottoposti ad alcun vincolo democratico e di legalità. A tutti chiediamo di impegnarsi, se il testo in discussione dovesse entrare in vigore, alla immediata costituzione di un comitato nazionale con l'obiettivo di esperire tutte le possibili iniziative legali per impedire la sua applicazione, sia ricorrendo all'autorità giudiziaria per rimettere alla consulta la questione di legittimità costituzionale, che promuovendo un referendum abrogativo. 6 marzo 2014. Renzusconum, l'idolatria della governabilità. Con la legge elettorale di Renzi e Berlusconi la sovranità sarà capovolta, diverrà sudditanza a un capo assoluto, e la tragedia della democrazia si rappresenterà con la farsa dell'elezione. Di Gianni Ferrara, da Il Manifesto. In un paese civile, un evento senza precedenti nella storia degli stati, come la declaratoria di incostituzionalità del sistema di elezione del Parlamento, cioè della legge che sancisce la forma di Stato e inerisce alla forma di governo, avrebbe determinato immediatamente e senza alcuna esitazione lo scioglimento immediato delle assemblee elette con quel sistema. Con l'assoluta sicurezza della legittimità del sistema elettorale col quale sarebbero state elette le nuove Camere, stante la fortuna di disporre di un meccanismo elettorale di risulta costituzionalmente corretto e immediatamente utilizzabile, depurato come delle disposizioni illegittime. Siamo, invece, in Italia. Ci tocca quindi constatare che le due Camere del Parlamento restano spavaldamente in carica, per giunta si apprestano a riformare addirittura la Costituzione e intanto a provvedersi di un altro sistema elettorale. A proporlo sono stati due personaggi, ambedue sprovvisti di potere propositivo legale. Uno perché condannato per truffa a danno dello Stato e interdetto dai pubblici uffici, l'altro perché era titolare di una carica che lo rendeva incompatibile col mandato parlamentare. Ambedue in preda all'ossessione di acquisire, esercitare e incrementare potere personale, anche calpestando norme e principi. Ma non basta. Ad integrare la devastazione giuridica, politica e morale che sta attraversando la nostra Repubblica si aggiunge il tipo di sistema elettorale che propugnano i due usurpatori dei diritti dei componenti delle due Camere. Sistema che riproduce sfacciatamente le incostituzionalità già accertate dalla Corte, le riveste e le imbelletta con sguaiata volgarità. Chi scrive, tuttavia, resta imperterrito difensore del parlamentarismo, al punto da sognare un'estrema improbabilità, pur se nominati e non eletti, e dal voto alle liste che contenevano il loro nome che i deputati e i senatori in carica derivano i poteri che spettano ai membri del Parlamento, e dal voto delle elettrici e degli elettori, pur se con sistema truffaldino, e dal corpo elettorale, pur se compresso e resecato, e in nome di quel poco che forse resta ancora della sovranità popolare che i deputati e i senatori seggono sugli scanni delle aule delle due Camere. Potrebbero perciò riscattarsi dall'essere stati nominati e non eletti, potrebbero per una volta liberarsi dal dovere di ubbidire a chi li ha inclusi nelle liste e sentirsi obbligati invece a rappresentare la nazione senza vincolo di mandato, rifiutando di approvare una legge elettorale progettata da chi ha usurpato il loro potere fondamentale di proposta oltre che di approvazione delle leggi. Una legge elettorale che si basa su due negazioni, due violazioni dei principi elementari dello Stato rappresentativo e della democrazia. Uno è il principio della libertà di voto, quindi di scegliersi chi votare come proprio rappresentante. È menzogna volgare asserire che si è liberi di scegliere in caso di lista bloccata. Lo si sarebbe soltanto votando per una lista avversaria a quella preferita, con il candidato preferito collocato però in una posizione di assoluta improbabilità di elezione. L'altra negazione è quella occultata dalla idolatria della governabilità, della stabilità, della personalizzazione del potere tutto a un uomo solo, e di altre mistificazioni della politologia dominante e distruttiva del principio di eguaglianza. Si denomina premio di maggioranza, ne va smascherata la verità con forza e continuità per combattere il capovolgimento indotto nel senso comune di una verità elementare. È falso nel nome, nella sostanza e nell'effetto. Non premia affatto una maggioranza, vanifica quella vera. Il principio di maggioranza, come tutti sanno, presuppone il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi. Il premio di maggioranza non lo si conferisce a chi questi voti li ha acquisiti, che oltretutto non avrebbe bisogno, ma a chi non li ha acquisiti. Lo si conferisce, quindi, a una minoranza, quella che ottiene un solo voto in più di ciascuna altra minoranza. Il premio si traduce quindi in un privilegio per una delle minoranze rispetto a tutte le altre. Privilegio che comporta compressione di voti e sottrazione di seggi a quella che risulterà essere la maggioranza reale, vera, perché composta dalla somma delle liste votate, esclusa la minoranza privilegiata. Col Renzusconum una lista che ottiene il 37% dei voti, raggiunto magari con altre liste della coalizione che non hanno raggiunto la soglia del 5% dei voti, un minore di 26 maggiore di a lista quindi, che potrebbe aver conseguito solo il 30% dei voti o anche meno, otterrebbe il 53% dei seggi sottraendoli alla rappresentanza dei due terzi degli elettori. Non è l'unica violazione di ogni logica elementare del Renzusconum. Ce ne sono altre come le soglie di entità esorbitante che perciò vanificano i voti di milioni di elettori che non si riconoscono in nessuna delle due aggregazioni supposte come maggiori. Soglie che operano selettivamente al primo scrutinio, ma scompaiono nel ballottaggio per riservarlo all'esclusivo dominio di tali aggregazioni. Si sostiene che queste illogicità plateali, queste storture aberranti, si rendono necessarie per assicurare la governabilità anche se sacrificano l'eguaglianza. Un principio fondante, il massimo secondo Costituzione, dovrebbe recedere a fronte di un obiettivo che, al di là del costo altissimo in termini della stessa tollerabilità democratica, è tutt'altro che certo e comunque non sicuramente virtuoso. Lo dimostra l'esperienza disastrosa del governo Berlusconi, che dal 2008 al 2011 disponeva di una maggioranza enorme e ha portato l'Italia sull'orlo del default. Si sostiene anche che la sera dell'elezione gli elettori e le elettrici devono sapere chi li governa. Mai idiozia così truffaldina fu congegnata. Averla prima inventata e poi diffusa ha determinato il rovesciamento tragico del senso dell'elezione, trasmutandola in scelta di colui dal quale si sarà governati, come dire, se da Francia o da Spagna si otterrà il magnare. L'elezione non sarà più diretta alla scelta del rappresentante delle domande, dei bisogni, dei progetti di chi compone il corpo elettorale cui spetterebbe la sovranità. La sovranità sarà capovolta, diverrà sudditanza a un capo assoluto. La tragedia della democrazia si rappresenterà con la farsa dell'elezione. Prima di approvare questa legge ci pensino i parlamentari della Repubblica. Chissà, potrebbero cogliere l'occasione per rivelarsi tali. 7 marzo 2014. Appello dei giuristi. Italicum peggio del porcellum, firmatevi. L'appello dei più autorevoli costituzionalisti italiani ai parlamentari, sotto accusa premio di maggioranza, liste bloccate e sbarramento. Firma anche tu. La proposta di riforma elettorale depositata alla Camera a seguito dell'accordo tra il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi consiste sostanzialmente, con pochi correttivi, in una riformulazione della vecchia legge elettorale, il cosiddetto porcellum, e presenta perciò vizi analoghi a quelli che di questa hanno motivato la dichiarazione di incostituzionalità ad opera della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014. Questi vizi, afferma la sentenza, erano essenzialmente due. Il primo consisteva nella lesione dell'uguaglianza del voto e della rappresentanza politica determinata, in contrasto con gli articoli 1, 3, 48 e 67 della Costituzione, dall'enorme premio di maggioranza, il 55% dei seggi della Camera assegnato, pur in assenza di una soglia minima di suffragi, alla lista che avesse raggiunto la maggioranza relativa. La proposta di riforma introduce una soglia minima, ma stabilendola nella misura del 35% dei votanti e attribuendo alla lista che la raggiunge il premio del 53% dei seggi, rende insopportabilmente vistosa la lesione dell'uguaglianza dei voti e del principio di rappresentanza lamentata dalla Corte. Il voto del 35% degli elettori, traducendosi nel 53% dei seggi, verrebbe infatti a valere più del doppio del voto del restante 65% degli elettori, determinando, secondo le parole della Corte, un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente e compromettendo la funzione rappresentativa dell'Assemblea. Senza contare che, in presenza di tre schieramenti politici, ciascuno dei quali può raggiungere la soglia del 35%, le elezioni si trasformerebbero in una roulette. Il secondo profilo di illegittimità della vecchia legge consisteva nella mancata previsione delle preferenze, la quale, afferma la sentenza, rendeva il voto sostanzialmente indiretto e privava i cittadini del diritto di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti. Questo medesimo vizio è presente anche nell'attuale proposta di riforma, nella quale parimenti sono escluse le preferenze, pur prevedendosi liste assai più corte. La designazione dei rappresentanti è perciò nuovamente riconsegnata alle segreterie dei partiti. Viene così ripristinato lo scandalo del Parlamento di nominati. E poiché le nomine, ove non avvengano attraverso consultazioni primarie imposte a tutti e tassativamente regolate dalla legge, saranno decise dai vertici dei partiti, le elezioni rischieranno di trasformarsi in una competizione tra capi e infine nell'investitura popolare del capo vincente. C'è poi un altro fattore che aggrava i due vizi suddetti, compromettendo ulteriormente l'uguaglianza del voto e la rappresentatività del sistema politico, ben più di quanto non faccia la stessa legge appena dichiarata incostituzionale. La proposta di riforma prevede un innalzamento a più del doppio delle soglie di sbarramento, mentre la vecchia legge, per questa parte tuttora in vigore, richiede per l'accesso alla rappresentanza parlamentare almeno il 2% alle liste coalizzate e almeno il 4% a quelle non coalizzate. L'attuale proposta richiede il 5% alle liste coalizzate, l'8% alle liste non coalizzate e il 12% alle coalizioni. Tutto questo comporterà la probabile scomparsa dal Parlamento di tutte le forze minori, di centro, di sinistra e di destra, e la rappresentanza delle sole tre forze maggiori affidata a gruppi parlamentari composti interamente da persone fedeli ai loro capi. Insomma, questa proposta di riforma consiste in una riedizione del Porcellum, che da essa è sotto taluni aspetti la fissazione di una quota minima per il premio di maggioranza e le liste corte migliorato, ma sotto altri le soglie di sbarramento enormemente più alte peggiorato. L'abilità del segretario del Partito Democratico è consistita, in breve, nell'essere riuscito a far accettare alla destra più o meno la vecchia legge elettorale da essa stessa varata nel 2005 e oggi dichiarata incostituzionale. Di fronte all'incredibile pervicacia con cui il sistema politico sta tentando di riprodurre con poche varianti lo stesso sistema elettorale che la Corte ha appena annullato perché in contrasto con tutti i principi della democrazia rappresentativa, i sottoscritti esprimono il loro sconcerto e la loro protesta. Contro la pretesa che l'accordo da cui è nata la proposta non sia emendabile in Parlamento, ricordano il divieto del mandato imperativo stabilito dall'art. 67 della Costituzione e la responsabilità politica che, su una questione decisiva per il futuro della nostra democrazia, ciascun parlamentare si assumerà con il voto. E segnalano la concreta possibilità nella speranza che una simile prospettiva possa ricondurre alla ragione le maggiori forze politiche che una simile riedizione palesemente illegittima della vecchia legge possa provocare in tempi più o meno lunghi una nuova pronuncia di illegittimità da parte della Corte Costituzionale e, ancor prima, un rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica onde citare, in base all'art. 74 cost, una nuova deliberazione con un messaggio motivato dai medesimi vizi contestati al Porcellum dalla sentenza della Corte Costituzionale, con conseguente ulteriore discredito del nostro già screditato ceto politico. Pietro Adami, Gaetano Azzariti, Mauro Barberis, Felice Besostri, Ernesto Bettinelli, Francesco Bilancia, Michelangelo Bovero, Aldo Bozzi, Maria Agostina Cabiddu, Paolo Caretti, Lorenza Carlassare, Giovanni Cocco, Claudio De Fiores, Mario Dogliani, Anna Falcone, Antonello Falomi, Luigi Ferragioli, Gianni Ferrara, Domenico Gallo, Giovanni Incorvati, Roberto Lamacchia, Raniero Lavalle, Fabio Marcelli, Antonio Matasso, Angela Musumeci, Alessandro Pace, Alba Paolini, Valentina Pazze, Paolo Ridola, Stefano Rodotà, Franco Russo, Giovanni Russo Spena, Carlo Smuraglia, Paolo Solimeno, Riccardo Terzi, Nadia Urbinati, Luigi Ventura, Massimo Villone, Ermanno Vitale. Firma anche tu. 27 gennaio 2014.